Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 23, se non ho scritto fesserie. Ovviamente bisogna riprendere un po' la mano dopo la lunga assenza, ormai cosa sono, circa 2 mesi, se non vado errato, che non siamo ai microfoni per registrare. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, questa volta sono quelli definitivi o definitivi per un po' di tempo, infatti potete vedere dietro di me è un po' scarno perché è ancora abbastanza tutto nuovo, ma siamo tornati ai microfoni. Con me collegati ci sono la solita banda di disperati, a partire da Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso nella componente nord italiano milanese degli studios.
Nord italiano milanese, ma ancora più a nord nelle valli montagnose di Erve c'è il nostro presidente Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti amici, è un piacere avervi tutti qui nel mio piccolo schermetto di Hangout, ma ancora più bello è essere nelle orecchie dei nostri ascoltatori che saluto dopo questi 2 mesi di astinenza.
E allora, seguendo il solito giro che purtroppo lascia sempre Riccardo in fondo, dovremo fare uno shuffle ogni tanto, andiamo a ovest del Ticino, in quel di Carmagnola, dal nostro Luigi Morielli. Stavo pensando di tirare davanti Riccardo e...
Vabbè. Comunque, da Carmagnola, Luigi Morielli, un saluto a tutti.
Bene, bene, il nostro Luigi Morielli dal suo astrogation.blogspot.com spara notizie e spara anche annuari, magari facciamo dire qualcosa a riguardo più tardi, e andiamo a completare il giro a sud del Po.
Nelle
lande tremolanti, c'è un po' di ritardo, scusa, nelle lande tremolanti del modenese.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Siamo mancati, però mi fa molto piacere ritornare live con voi che siete in chat, e mi fa piacere che spero che continuate a seguirci nonostante abbiamo fatto questa pausa così sabbatica, no, perché abbiamo lavorato alacremente a mille cose che adesso vi andremo a illustrare.
Sì, allora, infatti preparatevi psicologicamente a una puntata che avrà una durata superiore al normale, poi magari finiamo le cose da dire e durerà poco, però nelle mie previsioni c'è almeno più di un'ora, e perché le cose da dire sono tante le notizie che valeva la pena discutere e che non abbiamo potuto fare perché eravamo in altre faccende affaccendati, ma sono anche tante le cose che coinvolgono l'associazione ISA o comunque le persone che ci girano intorno, che abbiamo fatto in questi mesi. Di conseguenza ci consideriamo assenti giustificati per quanto riguarda gli ultimi mesi, e cerchiamo adesso di riprendere per finire la stagione 5 e prepararci al meglio all'anno che viene, alla stagione che viene dopo l'estate. Allora, occhiata veloce alla scaletta, direi che l'highlight di questi mesi in cui non eravamo collegati è stato l'Astronauticon 6. Abbiamo ripreso dopo più di un anno dall'ultima convention, spostandola in primavera, a fare di Lecco il centro dello spazio italiano, vero Marco?
Quantomeno ci abbiamo provato. L'idea originale era di evitare le fredde stagioni invernali, abbandonando il mese di novembre e spostandoci nel più mite mese di aprile, che è stato forse uno dei più freddi mesi di aprile che io ricordi degli ultimi anni. Però l'altro obiettivo in realtà è stato quello di creare per la prima volta una convention davvero ambiziosa, con l'aiuto indispensabile e fondamentale degli amici Gianpietro Ferrario e Loris Lazzati del gruppo Deep Space di Lecco, che gestisce il planetario. Abbiamo infatti iniziato l'edizione 6 della nostra convention innanzitutto ampliandola di praticamente un paio di settimane, perché l'esordio è stato martedì 3 aprile con un incredibile, veramente bellissimo, mi si accappona ancora la pelle a pensarci, concerto di musica eseguito dall'orchestra Insubria Wind Orchestra, dedicato alle musiche dei film di fantascienza. Quindi immaginate l'apertura dell'Astronauticon scandita con il roboante passo di Così parlò Zarathustra, preso, lo saprete tutti, dal famoso film 2001 Odissea nello spazio. Una serata che ha registrato al Cineteatro De André di Mandello dell'Ario. Se non sapete dov'è, è il paese dove viene prodotta la Moto Guzzi, tanto per dare un'idea agli amici che non sono di questa zona. Ha fatto il tutto esaurito, con oltre 400 posti tutti occupati. È stato assolutamente straordinario cominciare così, anche perché era la prima volta che la Insubria Wind Orchestra provava un'esibizione di questo tipo, che si ripeterà, fortuna loro, e sono davvero contento, alla prossima Sticcon. Quindi tutti gli amici che sono fan di Star Trek o iscritti allo Stick sappiano che avranno occasione alla prossima Sticcon di ascoltare un'edizione riveduta e ampliata del concerto di apertura di Astronautical 6. Durante poi le settimane successive, che hanno portato al 20 aprile, data ufficiale di inizio della nostra manifestazione, si sono susseguite una serie di conferenze al Planetario di Lecco. Ne ricordo alcune: nell'abisso extragalattico, dalla Vergine alla chioma di Berenice, piuttosto che la Juris Night il 12 aprile, dove ho chiacchierato un po' dei progetti futuri che stanno nascendo negli Stati Uniti nell'ambito dell'esplorazione spaziale condotta da privati. La fisica di Star Trek, scoprire la scienza attraverso la fantascienza, questo era venerdì 13 aprile. Il 19 aprile abbiamo avuto il tutto esaurito per quanto riguarda le visite all'Osservatorio Astronomico di Brera Merate, che come sempre ci ospita ogni anno con grande gentilezza, con grande entusiasmo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il direttore Giovanni Pareschi e tutti gli amici dell'Osservatorio, che hanno anche ospitato Sandra Magnus, adesso arriviamo anche a lei, in una visita privata. Il 20 aprile, dicevo, ha avuto inizio ufficiale il weekend clou di Astronauticon con il grandissimo Paolo Attivissimo, che nonostante alcuni problemi tecnici in sala ha sfoderato una delle sue più belle conferenze, dedicata al complottismo sugli UFO. Dal complottismo, il titolo era "Dal complottismo sugli UFO all'occhio di Dio, un'antologia di bufale spaziali". È stato molto divertente, Paolo è veramente un personaggio che, se non avete mai ascoltato, non dovete perdere alla prossima occasione che vi si presenterà di andarlo a conoscere. E poi sabato 21 aprile e domenica abbiamo avuto in contemporanea la presenza sul territorio del nostro ospite d'onore, l'astronauta della NASA Sandra Magnus, che è venuta a sostituire Doug Willock. Noi avevamo invitato Doug perché aveva parlato via radio con una scuola di Lecco. Sapete che come associazione sosteniamo anche il progetto di collegamento via radio con la stazione spaziale, ma davvero è stata un ospite davvero molto carina, graditissima, che si è sempre dimostrata disponibilissima a partecipare a tutte le attività del nostro intenso fine settimana. Contemporaneamente a lei ci sono state le presentazioni dei nostri relatori, perché va benissimo che Astronauticon sia dedicata a un ospite particolare. Ogni anno cerchiamo di portarvi un astronauta o comunque un personaggio all'altezza delle aspettative dei tanti appassionati di astronautica che vengono a visitarci, ma è anche la convention di chi per tutto l'anno collabora con noi sul forum, creando una community che è sempre molto unita, nonostante qualche screzio si sia presentato anche quest'anno. Ma vabbè, è un dispiacere per tutti, ma guardiamo sempre al positivo. Abbiamo avuto in particolare 5 o 6 conferenze. Adesso io ho qui davanti a me il programma. Ha aperto alla grande Marco Bruno, il nostro IK1 ODO o 0D0, che conoscete bene sulle pagine di Forum Astronautico, con una conferenza dedicata ai ricevitori SDR e al loro ruolo nel radioascolto spaziale. Io purtroppo è l'unica che ho perso, e mi hanno detto che è stata forse una delle più belle conferenze di tutte le 6 edizioni. Pomeriggio di domenica abbiamo poi avuto la presentazione dello Space Generation Advisory Council e della Space Generation Congress di Matteo Emanuelli, una divertentissima e poi col finale amaro, che non mi aspettavo, presentazione della vita di Max Valier da parte di Stefano Innocenti, che è tornato ai microfoni come relatore. È stato veramente, veramente un piacere. E anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, abbiamo avuto la presentazione del lavoro che stanno facendo i ragazzi del team Amalia, coordinati da Raffaele Montagnoni e prevalentemente del Politecnico di Torino, con i loro robot per la partecipazione al Google Lunar X Prize. Poi una bella conferenza di Luca De Rosa sui voli spaziali relativistici, e a chiudere la relazione sul progetto e lo sviluppo di un missile amatoriale da parte degli studenti del Politecnico di Milano, coordinati in questo caso dallo speaker Giovanni Pandolfi. Come sempre si sono alternati questi momenti formativi a tanta socialità. Io penso davvero che una delle cose più belle di Astronauticon sia che le persone che si incontrano e magari discutono sul forum anche animatamente durante l'anno, stando però separati dalla distanza di svariati chilometri, possono finalmente fare la loro conoscenza viso a viso. E è sempre stata una cosa positiva, veramente veramente positiva, per cui al di là dell'ospite, al di là delle relazioni, sappiate anche che è molto bello vivere questa dimensione sociale. Speriamo anche per il 2013 di poter organizzare qualcosa di molto bello, di impegnativo ma nello stesso tempo stimolante, e di avere ospiti tanti tanti amici. Vorrei anche alla fine ringraziare tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato, anche chi non è mai sul palco, chi non condivide i microfoni, ma che sa di avere svolto un ruolo. Non voglio fare molti altri nomi perché sono certo che mi dimenticherei qualcuno, ma se anche questa è stata un'edizione che ha visto il tutto esaurito, compreso a teatro sabato sera, mi sono dimenticato di citarlo, con Sandra Magnus, è perché tante persone hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione. Quindi grazie davvero a tutti, e per chi c'è stato spero che sia stata un'esperienza interessante e che vi sentireste di consigliare a qualche altro vostro amico. Non so voi ragazzi che cosa volete aggiungere, siete stati praticamente tutti presenti.
Sì, io sono arrivato per 24 ore scarse, incluso. Ovviamente siamo riusciti a cogliere il weekend con una pioggia del tutto non benvenuta. Ci aspettavamo di migliorare un po' il meteo da aprile, da novembre ad aprile. In realtà abbiamo avuto praticamente lo stesso meteo delle altre edizioni. E lo sciopero dei treni è stato particolarmente avventuroso da quel punto di vista, ma siamo riusciti ad arrivare tutti quanti e a ripartire. E davvero io metto l'accento sulla dimensione sociale della convention, perché è veramente bello incontrare le persone che si vedono soltanto in tramite forum. È vero che non è un modo di vedersi virtuale, è un modo molto reale anche la comunicazione online, però c'è tutto un altro piacere nel trovarsi con le gambe sotto lo stesso tavolo a mangiare o a discutere, molto molto bello.
E a questo proposito, uno degli aspetti che mi sono sembrati più interessanti di questa edizione è proprio il vedere molte facce nuove, molte persone nuove.
Sì, è vero, molti dei nuovi utenti del forum. Quest'anno abbiamo avuto un discreto ingresso di nuovi membri attivi, perché comunque nuovi membri ci sono praticamente quotidianamente, però persone che prendono confidenza e cominciano a parlare, a postare con una certa frequenza, sono comunque meno frequenti, e tra quelli dell'ultimo anno molti hanno scelto di partecipare alla convention, anche arrivando da relativamente lontano, quindi la cosa mi ha fatto molto molto piacere, e ho stretto più mani di quelle che mi riesco a ricordare, quindi mi ha fatto piacere.
E quindi li ringraziamo.
Associare dei nomi.
Vuoi raccontarci, Marco, cosa stavi mostrando prima?
Sì, mi sono colpevolmente dimenticato che Sandra Magnus è venuta non certo a mani vuote. Ha portato una serie di regali, di omaggi per lasciare un ricordo del suo passaggio qui da noi, e anche per, tra virgolette, scusarsi dell'assenza di Doug Willock, che ha fatto pervenire alla scuola Leopardi di Lecco, che si era collegata con lui, un bellissimo quadro uguale a quello che Sandra ha firmato per noi. Sandra ha portato per l'associazione ISA, di cui facciamo parte e che è alle spalle di tutto quanto realizziamo sul web, un bellissimo quadro nel quale è stato rinchiuso un tricolore che ha volato con STS-135. Quindi una bandierina che ha volato nello spazio è dedicata a noi come associazione, e io mi onoro di dedicarla a tutti voi, a tutti gli amici che con noi condividono questo sogno, questa community. Non è possibile farne una copia e mandarla in ciascuna delle vostre case, però
ripeto, lì c'è uno spazio bianco, come puoi ben vedere.
Che... Esatto, sì, Michael. Poi chi lo sa che un giorno non te la porti, non si sa mai.
Potremmo organizzare tipo una staffetta olimpica dove portiamo, anziché la fiaccola, il cimelio.
Assolutamente, sì. Una puntata a testa, la teniamo dietro.
Sì, vero.
È un po' difficile fargli fare il giro, ma...
Vabbè, però se registriamo
da uno schermo all'altro,
sì.
Appena dopo la convention è successa una cosa che non è in scaletta, ma spero di non cogliere con le braghe calate Marco, perché sono sicuro che è preparatissimo anche su questo, ma vogliamo dire due parole sull'ennesimo contatto radio con Calolzio? No, con Calolzio no, però...
Sì, io... No, beh, la scuola... Allora, c'era il conflitto di interessi, era la scuola di mia figlia dopo tre anni di attività in altre scuole del territorio, anche gli insegnanti di mia figlia hanno accettato di far parte di questo progetto e naturalmente impegni legati all'arrivo di Dragon sulla SpaceX e all'addestramento degli astronauti che era in corso per le operazioni che poi vedremo di aggancio col braccio robotico di questo mezzo spaziale hanno rimandato di un giorno il collegamento cascando proprio nel giorno della gita di mia figlia che quindi non ha partecipato al collegamento. Ma in ogni caso è stato un bellissimo successo perché abbiamo avuto la possibilità di parlare con la stazione spaziale, è andato tutto molto bene, non l'abbiamo potuto fare con le nostre radio perché purtroppo questo rimando di un giorno ci ha anche chiuso la finestra di collegamento diretto, abbiamo fatto relay con una stazione dell'Argentina e è stato interessante, adesso l'unico lapsus, ma Michael tu che sei sempre mago su questo mi verrai in aiuto, è il nome dell'astronauta che è
Don Pettit.
Don Pettit, esatto, grazie, che ha fatto tutti quei fantastici esperimenti a bordo della stazione spaziale ed è un, come dire, overproduction, non lo so, è esuberante in tutto quello che fa, dagli esperimenti ai contatti radio ai dialoghi col centro controllo di terra, è stato veramente bello e a questo proposito invito tutti i professori, tutti gli alunni all'ascolto a provare a convincere i loro professori o a convincere i loro presidi a far partecipare la loro scuola a uno di questi contatti, non importa che siano fatti con noi, ci sono tanti bravi radioamatori volontari in giro che sono disponibili, perché per la scuola, per gli alunni e per gli insegnanti si rivela sempre comunque un'emozione straordinaria, soprattutto nel momento in cui dai microfoni gracchia la voce dell'astronauta che poi all'improvviso si fa fortissima, sapete che state parlando con lo spazio, con un oggetto che viaggia a 400 km di altezza, 28.000 km orari sopra le vostre teste, davvero anche gli alunni più svogliati strabuzzano gli occhi e lavorano volentieri, è un volano di cose positive, quindi informatevi e provate anche voi.
Ok, quindi...
Io volevo solo ancora spezzare una lancia a favore dell'associazione di Space che ci ospita sempre lì al Planetario, soprattutto per quanto riguarda quello che hanno fatto come attività collaterale. Io dico solo un paio di cose. La sera del sabato, mi sembra, o del venerdì, dopo che ha parlato Paolo Tivisi, non mi ricordo, so che hanno messo fuori i telescopi e abbiamo guardato Saturno in diretta. Fra l'altro anche mia figlia l'ha visto, è rimasta a bocca aperta, letteralmente a bocca aperta. E invece la domenica pomeriggio hanno di nuovo messo i telescopi fuori e c'era l'astrosolar, mi sembra che sia quello per vedere il sole, c'erano delle bellissime protuberanze che si stavano generando sulla corona solare e soprattutto l'altro telescopio che puntava a Venere in pieno giorno, fra l'altro è stata la prima volta che sono riuscito a vedere Venere a occhio nudo nel cielo, o dopo averlo visto nel telescopio, vedere la fettina di Venere illuminata dal Sole, sono anche riuscito a distinguerlo nell'azzurro del cielo. Sono quelle cose che capitano e solo forse un astrofilo, un astronomo mancato come potrei essere io, possono apprezzare appieno, sono quelle emozioni, così, una curiosità che...
Guardare Venere di giorno hai bisogno proprio di un punto di riferimento o qualcuno che te l'ha trovata col telescopio o con un...
No, ci siamo messi nell'angolo del cortile, in ombra, ed era proprio allo zenith praticamente. E quindi c'era il riferimento, erano le nuvole che passavano e quest'angolo del tetto della struttura... E a una certa distanza c'era una tegola che spuntava, una certa distanza, facendo la misura si arrivava a vederla. E allora una volta che... il problema è riuscire a mettere a fuoco all'infinito sul cielo, che non è tutto, è uniforme, sì. E l'occhio non riesce a mettere a fuoco laggiù.
L'unica volta che ci sono riuscito io è stato con una congiunzione con la Luna, che è molto più semplice da vedere, quindi poi si cerca nell'intorno e la si trova.
Infatti, no, è stata un'emozione notevole, quindi grazie a questi volontari, che poi loro sono tutti volontari in effetti, che si prodigano sempre tutti gli anni per aiutarci con questa organizzazione di questa convention.
Ma per guardare nell'intorno hai fatto il limite?
Vabbè. Mamma mia. Guarda, se non fosse che ho tanta stima di te, Marco, in quanto non soltanto un presidente eccezionale, ma anche un ingegnere coi fiocchi, pur non avendo un titolo, hai dimostrato capacità ingegneristiche notevoli. Dove? Perché so questo? Perché ho partecipato più da spettatore che altro al lancio di Stratosfera 4, che è l'altra cosa che ha occupato buona parte del nostro tempo dall'ultima puntata a oggi. E a bordo di Stratosfera 4 c'era un tuo payload. Ti faccio mille complimenti, te li ho già fatti chiaramente tuo e di Gianpietro. Ti ho già fatto mille complimenti di persona, però ci tengo a farli anche pubblicamente, perché questo lancio era molto speciale e aveva bisogno anche di una copertura speciale dal punto di vista della strumentazione di bordo. Vediamo se riesco a tirare fuori qualche immagine. Eccoli qua.
Gianpietro è giusto arrivato adesso in chat.
Bene, è giusto per prendersi le lodi, perché non si interessa lui delle cicciate iniziali, però quando vuole essere lodato arriva. Eccolo.
Hanno usato...
Buonasera Gianpietro, che è arrivato in chat. Stavamo giusto parlando del lancio di Stratosfera 4. Guardate questa immagine che è bellissima. Abbiamo immagini di altri lanci dove ci prepariamo a lasciare andare il pallone. Questa volta i palloni erano tre, perché lo scopo principale della missione era testare un nuovo sistema per stabilizzare le immagini durante il volo, perché abbiamo ricevuto una richiesta, forse l'avevamo già accennato in passato, una richiesta di collaborazione da parte di un gruppo di persone che si occupa di documentari, in particolare una persona finlandese, Jari Makinen, che mi sfuggiva il nome, l'ho raccolto al volo, che ci ha contattato con la proposta assai golosa, ma anche assai spaventosa, di seguire con le sue telecamere un volo di Stratosfera, non soltanto nelle a noi familiari lande della Toscana, ma addirittura in Finlandia per filmare le aurore boreali. Le difficoltà tecniche di prendere immagini delle aurore boreali, potete immaginare, se avete qualche cognizione di fotografia, sono fondamentalmente avere un tempo di posa sufficientemente lungo da poter portare nell'esposizione anche i colori dell'aurore. Chiaramente i tempi di posa lunghi non si sposano bene con il movimento che, se andate a vedere i video delle precedenti voli di Stratosfera, il nostro payload compie durante il volo, quindi avevamo bisogno di trovare un modo per stabilizzare. Il nostro hunch, come si dice,
intuizione.
La nostra intuizione è stata di utilizzare più di un pallone, in questo caso tre palloni, che avrebbero dovuto, crescendo, salendo in quota, tenere tese tre linee di carico che potete vedere nell'immagine se state guardando la diretta, di conseguenza stabilizzare il payload. Non è andata proprio così, non abbiamo avuto la configurazione voluta, ma la stabilità in realtà è stata ottenuta. Abbiamo molti filmati che lo testimoniano, vi lascio per i dettagli andare su stratosfera.com e guardare le prime analisi dei dati di volo, poi arriveranno post ancora più dettagliati e ancora più nerd per soddisfare anche le vostre curiosità più geek, tra cui i dati dell'accelerometro di bordo e quant'altro, però potete anche avere un'idea della capacità di stabilità che siamo riusciti a dare a questo volo. Come sappiamo che in realtà i nostri palloni non si sono comportati così bene come ci aspettavamo, lo sappiamo grazie appunto a quello che accennavo prima, la capacità di fotografare durante il volo la configurazione dei palloni tramite Polifemo. Polifemo è un sistema di fotografia basato su Arduino, che è una piattaforma embedded interamente progettata in Italia, grazie alla quale Marco e Gianpietro hanno realizzato un sistema indipendente ma associato a BSM2, la scheda principale di Stratosfera, e abbiamo avuto la possibilità di avere immagini della configurazione dei palloni come quella che vedete in questo momento o che trovate su stratosfera.com se non state guardando la versione video, e direi che sono soddisfazioni, Marco. Io sono veramente ammirato. Avrei voluto contribuire di più a questa cosa, come sempre. In realtà non avrei potuto probabilmente dare molto, molto al progetto, ma avrei voluto avere il mio ruolo, perché sono proprio ammirato. Si dice, sono ammirato, sì.
Sì, beh, allora, non è che il progetto sia finito qui, in realtà ci sono amplissimi margini di miglioramento. Io ti ringrazio per i tuoi complimenti, tra l'altro assolutamente da condividere con Gian Pietro, che si è curato di tutta la parte più hardware, diciamo. Io mi sono buttato più sul firmware, su apprendere pregi e difetti della piattaforma Arduino. La cosa che però era anche in sperimentazione, e ne voglio parlare tranquillamente perché ne vale la pena, era non solo la ripresa delle immagini, ma anche l'invio a terra tramite una piccola radio di queste immagini. Ora, gli amici radioamatori all'ascolto si potranno anche scandalizzare, ma abbiamo utilizzato una radio di potenza bassissima, 10, per intenderci 10 milliwatt di potenza d'uscita, per provare a mandare a terra un francobollo di immagine da 128 pixel per 128, ora non ricordo più o meno. E questo è interessante perché noi volevamo sperimentare una serie di tecnologie che con la collaborazione del Ministero delle Attività Produttive ci renderanno in grado di avere una radio vera e propria a bordo del pallone in maniera legale, in maniera come dire, riconosciuta dalle autorità ministeriali, per poter ricevere a terra la telemetria e poi tutta una serie di dati. Ora, la sfida che molti amici, magari radioamatori, potranno comprendere è quella di mandare a terra una certa quantità di dati con un'antenna omnidirezionale non direttiva, quindi, e con basse potenze di trasmissione. Quindi una vera sfida che abbiamo imparzialmente vinto. Abbiamo ricevuto 3 immagini, una sola completa, le altre no, perché non abbiamo fatto in tempo a implementare un algoritmo di correzione d'errore. Poi a un certo punto abbiamo smontato l'apparato di ricezione per inseguire il pallone e ritrovarlo. Era comunque l'obiettivo primario, o meglio, tra gli obiettivi primari, quelli di non buttare tutte le, insomma, la tecnologia a bordo del payload, tra l'altro il più costoso in assoluto. Questo è stato il lancio di Stratosfera per varie ragioni, però è stato bello. E quello che vogliamo migliorare è la parte, diciamo, di prestazioni elettriche, di consumi di Polifemo, passando a una piattaforma diversa, dall'Arduino 1 all'Arduino Mega. Abbiamo già messo in cantiere un po' di modifiche, ma e poi, insomma, contiamo entro il prossimo lancio di chiudere anche questo discorso aperto con il Ministero delle Attività Produttive, che ci dovrebbe consentire di avere poi un nulla osta che saremo felici di condividere con altri gruppi di lanciatori, perché si possano fare le cose per bene alla luce del sole. Quindi se c'è qualcuno che vuole arrabbiarsi, se la prenda pure con me. Io sono neopatentato, no, e metto la mia patente da radioamatore tranquillamente a disposizione di chi voglia rognare su questa piccola 10 milliwatt.
Ma in realtà eravamo su una banda, quella di 433 MHz degli LPD, che oddio, è normata, ma credo che se si possono aprire i cancelli e le macchine con quella frequenza lì e con le potenze paragonabili, direi che non abbiamo fatto nessun tipo di...
Abbiamo anche noi spernacchiato nell'etere, ma lo abbiamo fatto sottovoce, per cui...
Eh sì, ma avete semplicemente aperto un cancello da 30.000 metri di quota.
Infatti la quota massima, avevamo programmato il payload per avere un cutoff a 33.000 metri, in realtà... Come dicevo, la configurazione dei palloni ha fatto sì che il cutoff non abbia funzionato a dovere, perché abbiamo dai dati di bordo abbiamo visto che il pallone è salito fino a 35.000, e questo giustifica il fatto che l'abbiamo recuperato molto più lontano del previsto, grazie al tracker GSM, che ha mandato SMS e ci ha permesso di recuperarlo, perché se avessimo dovuto basarci sulle previsioni questa volta avremmo ciccato brutalmente. Comunque, su stratosfera.com potete vedere anche le immagini più usuali, quelle che, a cui vi abbiamo abituato nelle precedenti missioni, del pallone in quota.
Volevo aggiungere un'ultima cosa, che dobbiamo ancora scrivere un post ben fatto su tutta la vicenda, diciamo un post romanzato in cui raccontiamo dal momento del lancio al momento del recupero. Anche questa volta comunque ci siamo andati a infilare in un ginepraio della Maremma toscana, che ve lo raccomando.
Ginepraio della Maremma è carino,
Ecco, sì, no, ma ci siamo proprio infilati per bene nel sottobosco più fitto, e è stata un'avventura recuperare questo pallone, un'avventura che non so, io ho anche raccontato un secondo su Scientificast, ma lascerei la parola a qualcun altro, non vorrei monopolizzare. chiudo il mio intervento solo dicendo che la prossima volta vogliamo un public affair officer sul campo, e qui per acclamazione è stato eletto Paolo Amoroso, che verrà finalmente con noi a curare le relazioni pubbliche di Stratosfera sul posto, perché ci siamo resi conto davvero che è necessario avere una persona che si occupi con competenza ma anche con continuità di questo aspetto, tramite i canali Twitter e Facebook che purtroppo nella concitazione degli eventi abbiamo sempre trascurato, nonostante i nostri migliori propositi.
È anche molto, Paolo... molto difficile scrivere col cellulare mentre si fanno altre operazioni, ci vuole veramente una persona dedicata, sono convinto che Paolo sia la persona giusta.
Anche bene, perché, ci vediamo al prossimo lancio allora.
Anche perché ricevere 500 tuoi sms che chiedono aggiornamenti non è molto piacevole.
Ho mandato di tutto, non solo sms.
Ho visto anche dei piccioni viaggiatori con la P tatuata di Paolo. Sì. No, non so Michael se volevi accennare alla cosa che c'era in contemporanea al lancio che ci ha un po' sorpreso. L'hai accennato, insomma, ma tutte le operazioni che abbiamo fatto erano seguite da
un cameraman che a un certo punto si è rifiutato di scavalcare con noi una recensione di proprietà privata che avremmo dovuto banalmente attraversare per qualche metro per arrivare al nostro pallone, ma non è un problema. Ma a parte tutto, no, eravamo seguiti da questa piccola troupe di due persone che ha seguito le operazioni di preparazione, di gonfiaggio, di lancio, di recupero. Ci ha fatto anche delle interviste, di quelle, avete presente le classiche interviste da documentario, quelle con lo sfondo fisso, la persona che guarda così praticamente appena a lato della camera e parla con l'intervistatore, dopodiché suppongo che verranno tagliate le domande che ci sono state fatte e quindi ci saranno esattamente il classico taglio da documentario.
Sarà in molto... stile David Attenborough.
Come, scusa?
Poi, tra l'altro in inglese, quindi non lo so, io parlo per me, non so bene se taglieranno tutto e resterà solo yes, my name is Marco poi passano a Michael che
dico
invece
solo
è un
che l'intervista è stata fatta dopo tre bicchieri di Chianti, quindi non
ti
so
doppieranno in oversound.
Non so cosa
era anche l'una del mattino, era anche l'una del mattino, ve lo ricordo.
Sì, e poi ci siamo svegliati poi due ore dopo, quindi direi che...
Sì. Cioè, non so se l'hai detto prima, cioè, oltre ai tre palloni, la peculiarità di questo lancio è che è stato fatto all'alba proprio per...
No, è vero, non l'avevo detto.
Testare il sistema di fotografia a bassa luminosità, poi in realtà siete decollati che c'era già la luce, però dalle foto, se voi guardate le foto di questo lancio e le paragonate con quelle degli altri lanci, vedete che c'è la luce, in questo caso è radente, quindi anche diciamo il terreno che si vede sotto ha delle colorazioni, delle ombreggiature diverse che rendono così bello anche le fotografie che ad una prima analisi possono sembrare, visto dopo siamo a quattro lanci, ormai sembra che le cose siano sempre uguali, ma in realtà ad ogni lancio c'è qualcosa di nuovo da scoprire se si guarda con attenzione le foto.
Già le ombre lunghe sono diverse dalle altre e anche dalla maggior parte delle immagini di altri voli non di Stratosfera che si possono trovare online. Abbiamo parlato di noi per mezz'ora ma non abbiamo finito qua, perché tra le cose che abbiamo realizzato in questo silenzio forse dovremmo chiudere Astronauticast e continuare a lavorare, perché facciamo un sacco di cose quando non abbiamo il podcast. Siamo anche approdati su Google Currents, che è il sistema per generare dei magazine con contenuti presi dal web di Google. Il nostro editore digitale Paolo Amoroso ha spinto per questa cosa e ha realizzato la maggior parte del magazine.
Sì, ora i contenuti online dell'associazione ISA, la maggior parte di questi contenuti sono disponibili attraverso Google Currents, che è un nuovo sistema di Google per creare e rendere fruibili con dispositivi mobile come smartphone e tablet delle pubblicazioni con uno stile che ricorda molto quello di riviste eleganti, riviste illustrate eleganti. Dal punto di vista dell'utente si tratta solo di installare un'applicazione che è disponibile per Android e per i dispositivi mobile Apple, quindi con il sistema operativo iOS, quindi iPhone e iPad, e con questa applicazione ci si può abbonare naturalmente gratuitamente anche alla pubblicazione che abbiamo creato l'associazione ISA, che ha lo stesso nome della nostra associazione e che aggrega, raccoglie e presenta con questo formato da magazine, da rivista illustrata, buona parte dei nostri contenuti online. Vi ricordiamo quindi le notizie di Astronauti News, che sono in questa pubblicazione Currents. Il podcast Astronauticast è anche presente, potrete vedere anche raccolte di fotografie con aggiornamenti quindi su Astronauticon e Stratosfera di cui abbiamo parlato, e anche altro materiale. Nelle note dell'episodio includeremo il link per abbonarsi a questa nostra pubblicazione una volta scaricata l'applicazione per smartphone o tablet, e quindi vi invitiamo ad abbonarvi per avere, diciamo, in un unico pacchetto consultabile da dispositivi mobile buona parte dei nostri contenuti.
Intanto stavo utilizzando l'emulatore, se non avete uno smartphone o un tablet no, non potete usare l'emulatore perché è soltanto per il producer. Cancellate l'ultima cosa che ho detto, strike my last. Abbiate pazienza, non ce la posso fare. E grazie Paolo per aver curato la selezione dei contenuti, perché poi è automatico, vengono importati i contenuti, ma qualcuno deve pur creare l'ossatura del progetto, dell'edizione di ISA. Quindi grazie per aver curato questa cosa. Abbiamo finito di parlare di noi e possiamo parlare di quello che ci interessa e forse interessa anche più ai nostri ascoltatori, ovvero le notizie spaziali. Possiamo proseguire? Non sto dimenticando nulla? Se non sto dimenticando nulla, cominciamo a dire che sulla stazione spaziale c'è, come al solito, un cambio della guardia. Marco prima ha accennato a Don Pettit, che è tra quelli che scendono, ma il nostro Riccardo di sicuro ne sa di più.
No, Pettit è ancora a bordo, quelli che sono scesi sono stati Burbank.
Ah, credevo che parlassi del prossimo, scusa, non ho guardato.
No, vabbè, perché chiaramente è passato tanto tempo, hanno fatto in tempo la Soyuz, la TMA-22 ha fatto in tempo a rientrare, con a bordo appunto Burbank, che abbiamo lisciato di poco col contatto radio, però è stato sostituito egregiamente da Don Pettit. E insieme a Burbank sono rientrati i cosmonauti russi Skaperov e Ivanishin. E nel contempo, il 15 maggio è decollata la Soyuz TMA-04M e dopo due giorni è attraccata alla stazione spaziale, portando a bordo l'americano Akaba e i due russi Padalka e Sergei Revin. Insieme a loro gli astronauti che attualmente sono ancora residenti per più lungo periodo sono appunto PT, che abbiamo già citato mille volte, poi c'è Kuipers, che è un altro di quelli che sta condividendo foto e insomma è uno molto attivo dal punto di vista della divulgazione, e questo ci piace. Insomma, poi anche ESA lo sta ovviamente seguendo e diciamo spalleggiando con tutti i mezzi possibili per fare pubblicità, però stanno facendo delle splendide foto e con loro c'è anche Kononenko, altro russo a bordo. Direi che non c'è altro da aggiungere, perché sulla stazione spaziale non ci sono stati problemi di sorta, tutto è tranquillo. C'è solo stata una grande 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 novità, che adesso ne parlerà Luigi.
Eh sì, in effetti è stata una novità spettacolare. Il programma COST della NASA ha finalmente raggiunto una pietra miliare. La prima capsula privata ha raggiunto la stazione spaziale e ha portato del materiale a bordo. SpaceX, con la sua Dragon C2, ha finalmente ha riportato, diciamo così, un veicolo americano in orbita e sulla e sulla stazione spaziale dopo il pensionamento dello shuttle. Il tutto è iniziato il 22 maggio con un lancio perfetto, dopo che il 19 maggio c'era stata una falsa partenza con accensione dei motori, proprio un'interruzione all'ultimo momento per un problema ad una valvola di uno dei motori. Poi il 22 maggio decollo perfetto, tutta la missione si è svolta alla perfezione, è durata una decina di giorni, dal 22 maggio al 31 maggio. Sostanzialmente la SpaceX aveva in programma, dopo la prima missione che è stata Dragon C1, era stato lanciato nel dicembre del 2010, dove avrebbe dovuto fare prima il lancio demo C2 e poi il lancio demo C3. In realtà il C2 e il C3, che dovevano comportare il primo l'arrivo in orbita e le prime manovre in orbita e il secondo l'attracco alla stazione, è stato accorpato in un volo solo. Sembrava che dovesse essere una missione troppo complessa e troppo avanti, diciamo così, perché comunque in effetti la gradualità è sempre una buona cosa, come ci stanno insegnando dopo che è stata una cosa sempre seguita nella storia dell'astronautica, e stanno anche, per esempio i cinesi stanno dimostrando che è vincente la gradualità. In questo caso questo passo in più forse era necessario per ridare un po' di coraggio a tutta l'astronautica, soprattutto americana, soprattutto occidentale, diciamo così, perché di fatto noi attualmente abbiamo solo delle capsule russe che vanno e vengono periodicamente, poi abbiamo il nostro ATV, cioè quella giapponese HTV, ma sostanzialmente il grosso del trasporto avanti e indietro dalla stazione spaziale, dopo abituati per anni con lo shuttle, che era il pezzo forte dell'astronautica mondiale, il pensionamento dello shuttle ci ha lasciato con l'amaro in bocca. Questa capsula, che ha una parte pressurizzata, una parte non pressurizzata, come stiva di carico, e soprattutto è completamente privata, ovviamente con finanziamenti della NASA, perché il programma COTS è quello di rifornimenti spaziali finanziati comunque dalla NASA. E la SpaceX con questo programma Dragon ha effettivamente già acquisito un pacchetto di missioni, per 12 missioni di rifornimento. Adesso la prossima missione che viene denominata SPX-1, mi pare, non ho ancora capito bene se è già la prima ufficiale di questo programma di rifornimento oppure ancora un mezzo lancio demo. Sostanzialmente il successo di questa missione in ogni caso dà il via ad un collegamento, chiamiamolo di linea a questo punto, come può essere quello della Progress, quello della TV e quello dell'HTV. La cosa fenomenale è anche che man mano che passava il tempo, perché comunque questo progetto di lancio che è stato poi denominato C2, Dragon C2+, perché accorpava C2 e C3 come i due lanci, man mano che passava il tempo e ovviamente veniva ritardato, aggiungevano sempre cose in più da fare, perché di fatto doveva essere un lancio senza trasporto di materiale, poi è stato aggiunto anche il carico. Sostanzialmente ha portato 460 kg di carico utile sulla stazione spaziale e ha riportato, oltretutto questa è una cosa molto importante, che non fa parte del trasporto verso la stazione spaziale normale, l'unico era appunto lo shuttle che poteva riportare a terra, ma questa capsula ha comunque uno scudo termico e permette un rientro e un ammaraggio. Infatti ha riportato a terra 620 kg di carico utile, fra cui un sacco di esperimenti conclusi, molte attrezzature che erano ovviamente non erano più vedo gente che sparisce.
Sì, infatti, stiamo perdendo dei partecipanti alla trasmissione.
Perdiamo gli stadi man mano che andiamo in orbita, perdiamo
chi è la prestige tra di noi?
Spero di essere io, visto che sto parlando, cerco poi di andare avanti oltranza a questo punto.
Il problema è che sto trasmettendo.
Abbiamo persi. Sì.
Stavo dicendo che appunto a bordo della Dragon di rientro dalla stazione spaziale c'erano anche attrezzature che sarebbero state normalmente rilasciate, gettate nello spazio oppure messe dentro le capsule e disintegrate al rientro. E in questo caso state riportate a terra per essere sia analizzate, e questo riguarda soprattutto i guanti delle tute pressurizzate che utilizzano gli astronauti per fare le attività extraveicolari. E sono molto importanti, molto importante l'analisi di questi guanti, perché sono una delle parti più critiche delle tute appunto pressurizzate degli astronauti, in quanto i guanti... dato che gli astronauti utilizzano ovviamente le mani per tenersi quando si spostano lungo le strutture della stazione spaziale, sono è la parte che si usura di più e che è più critica, quindi, perché un problema, un foro, uno strappo in un guanto è pericoloso come uno strappo in qualsiasi altro punto.
Sì, infatti se guardate una passeggiata spaziale, una delle procedure standard è ogni tot minuti controllarsi i guanti, proprio per quello che diceva Luigi.
Sì, e controllare soprattutto nelle zone critiche dove possono esserci, per esempio fra pollice e dove si piega il pollice, dove si piegano le varie dita, perché sono i punti appunto più critici, ed è già successo di attività extraveicolari interrotte o accorciate per problemi appunto ai guanti. Dicevo, tutte queste cose erano al di fuori, diciamo così, delle possibilità di tutte le capsule che attualmente erano in uso. E questo aiuta l'appassionato per cercare tornare a sorridere un po', ecco. Poi c'era una bellissima foto dell'interno del Dragon, che è molto fantascientifico, come avevano appunto commentato molti, con questi LED azzurri che illuminano, con tutto bello pulito, ordinato. In effetti è più che altro il pensiero di sapere che l'astronautica è ancora viva, anche se lo shuttle, che era un po' un simbolo, sta terminando... ha già terminato il volo di tutti i vari voli, di tutti i vari.
Io sono estasiato dal momento, non so voi, ma ci sono non soltanto SpaceX, ma una serie di promesse che ci siamo raccontati, e ne abbiamo parlato per anni, di what if e tutto quello che potrebbe essere, che poteva essere. Sono un sacco di promesse mancate, ma invece ci sono tutta una serie di proposte che sono state fatte negli anni recenti, sempre nell'ambito dei contratti COTS o CCDEV, che stanno diventando realtà. SpaceX non è che la prima, abbiamo visto il primo volo Captive con l'elicottero del Dream Chaser, Orbital sta andando verso il primo lancio. È veramente un momento dinamico, ed è un momento dinamico dal punto di vista anche commerciale, appunto. Tutte queste aziende hanno l'idea di fare business nello spazio, e non è una cosa negativa. Adesso non vorrei essere il classico insomma, lo spazio di esplorazione è poesia e tutto quanto, ma bisogna avere anche una base solida su cui costruirlo, e la base solida su cui ci si affidava prima era un programma di ricerca statale che versava dobloni nelle casse di queste aziende che facevano un po' quello che volevano, non avevano il forte impulso alla ricerca dell'efficienza. Invece questa nuova configurazione di contratti, che sono a tutti gli effetti commerciali, diciamo che NASA fornisce sì assistenza tecnica e know-how e tutto quanto, ma in realtà poi sceglie tra tutte le possibilità il migliore offerente per portare il suo materiale e i suoi astronauti in orbita, e perché no, un domani anche altri clienti potrebbero avvalersi di questi nuovi player del mercato aerospaziale. Direi che è la chiave per vedere qualcosa di veramente, veramente nuovo. Quindi cambiano le regole del gioco e cambia anche quello che si vede. Si vede qualcosa che veramente merita. Io sono estasiato.
Sì, in effetti è una, è una delle cose più positive di tutto questa catena di avvenimenti che, come hai detto bene tu, si stanno avvicendando, perché anche il Dream Chaser è uno spettacolo come oggetto volante, perché
quello è anche bellissimo.
Sì, un corpo portante così è veramente eccezionale. E comunque questa missione si è completata nel migliore dei modi. È emozionante vedere i paracadute che si sono aperti, quindi la discesa della capsula a 13.000 metri ha aperto i paracadute, poi è scesa ondeggiando, poi è scesa, è ammarrata, oltretutto uno dei paracadute non si è afflosciato subito, ha trascinato la capsula per un po', però vabbè, sono problemi secondari, anche perché comunque in questo caso, non essendoci a bordo, non c'erano persone, quindi non è stato un grosso problema, ma tanto è una di quelle cose che possono, quei piccoli glitch, come per esempio poco prima dell'attracco, perché di fatto l'attracco non è stato diretto sulla stazione spaziale, ma il Dragon si è avvicinato alla portata di tiro del braccio robotico, e poi proprio Don Petit lo ha agganciato e lo ha attraccato alla stazione spaziale. Però durante la fase di avvicinamento il lidar è stato abbagliato da un riflesso laser sul modulo Kibo, e allora per un paio d'ore forse c'è stato quella cosa che non si riusciva a capire bene, perché è stato veramente, hanno dovuto resettare il sistema perché non riusciva più a capire la sua posizione precisa. Quindi, però di fatto ha dimostrato anche che in caso di problema il sistema si interrompe qualsiasi procedura, si stabilizza e rimane lì in attesa di ulteriori informazioni. Effettivamente, dopo tutti i rinvii, che sono cose che fanno, uno si prepara e poi rinviato, poi l'ultimo, che addirittura eravamo io e Ricky che stavamo facendo un commento via su Twitter, io ho visto accendersi i motori, avevo già preparato il coso su Twitter, il messaggio, ho detto è partito, no.
Hai avuto il tuo momento Tito Stagno, insomma.
Tito Stagno, esattamente quello, lì che volevo arrivare, perché lui me l'ha subito detto, che hai fatto un Tito Stagno della situazione.
Non so se te l'ha scritto anche lui, ma te l'ho scritto anch'io. Mi sono collegato dopo qualche ora, tra l'altro, dal lancio, e ho visto il tuo tweet.
Sì. In effetti sì, uno ha quasi perso un po' di fiducia, però poi effettivamente, onore a merito, SpaceX ha fatto un lavoro.
Pensate soltanto
lodevole.
Che SpaceX è stata fondata nel 2002, siamo nel 2012, nel corso di 10 anni sono riusciti a sviluppare 2 vettori, il Falcon 1 e il Falcon 9, e hanno praticamente in line up il Falcon 9 Heavy e una capsula cargo con dichiarate intenzioni di trasformare in una capsula per il trasporto di persone in orbita.
7 posti, tra l'altro.
A una frazione dei costi del programma spaziale, solo del mantenimento del programma spaziale dello shuttle degli ultimi anni. Quindi sono d'accordo, ci saranno 1000 obiezioni, sono mezzi diversi, con obiettivi diversi e di conseguenza costi diversi.
Certo.
Ma non credo che sia negabile il valore immenso di SpaceX e anche la visionarietà, si può dire, di Elon Musk, che è praticamente, io lo dico sempre sul forum, che è, per me è come, come si chiama, quello di
Steve Jobs,
non proprio, è un po' come quello di Iron Man, come si chiama, Stark, grazie, che un eclettico generatore di tecnologia, e non so, io penso che quell'uomo lavori 23 ore al giorno, qualcosa di simile.
In effetti è eccezionale, è veramente una grande azienda che è riuscita a fare una grande impresa a tutti gli effetti.
Orbene, caspita, ci siamo fatti trascinare dall'entusiasmo, ne abbiamo parlato veramente tanto. Ma le notizie non sono tutte qui, ci sono anche delle notizie meno belle, però passiamo velocemente, non perdiamo il buon umore. La notizia meno bella è la perdita dei contatti con Envisat, uno dei fiori all'occhiello della ricerca spaziale europea, che veniva controllato dal centro ESA di Darmstadt, dall'ESOC, e purtroppo è stata persa, sono stati persi i contatti lo scorso 8 aprile in circostanze misteriose, semplicemente non è stato sentito durante uno dei passaggi sulle stazioni di terra. Sono stati spesi ormai quasi 2 mesi a cercare le cause, a indagare le cause. Abbiamo anche avuto delle immagini da satellite Pleiades, un satellite francese, penso fosse un satellite spia che ha fornito quell'immagine che mostra che la condizione del satellite è nominale e non si riesce a capire se l'assetto è stato mantenuto. Insomma, è un mistero e abbiamo perso questo satellite che forniva immagini radar, dati di altimetro radar e tutta una serie di dati che nei 10 anni di attività, il doppio del periodo previsto, era stato costruito con 5 anni di attività in testa, nei suoi 10 anni di attività, festeggiati poco prima dell'interruzione del servizio, ha raccolto oltre 1000 terabyte di dati distribuiti in tutto il mondo, in centri di ricerca, e si stima che ci sono state 2500 pubblicazioni scientifiche, lo leggo nell'articolo di Marco Carrara su Astronaut News, circa 2500 pubblicazioni scientifiche che sono state basate sui dati ritornati da Envisat. È una perdita per il mondo scientifico, perché era molto importante continuare a indagare la natura del nostro pianeta con questo satellite. Sono già previste delle sostituzioni, in particolare i satelliti Sentinel, che però non sono ancora pronti per andare in orbita, quindi c'è questo buco nella ricerca dal punto di vista radar. È un peccato, speriamo che quantomeno vengano identificate le cause o vengano fatte delle ipotesi molto realistiche sulle cause per cercare di migliorare il design futuro di questo tipo di satelliti, ma direi che 10 anni sono un onorato servizio, il doppio del tempo di garanzia, possiamo ritenerci soddisfatti.
Sì, l'unico problema è che in pratica non sono ancora pronti i rimpiazzi, perché il sistema Sentinel purtroppo è ancora di là da venire, manca ancora almeno un anno e abbondante prima che venga lanciato.
Infatti, però ci sono anche delle alternative. Leggevo che tra gli scopi non scientifici ma più operativi del satellite c'erano il monitoraggio di inondazioni, petrolio, supporto a attività di protezione civile, e ad esempio noi abbiamo in Italia la nostra costellazione
Cosmo SkyMed
che fornisce parte di queste attività. Insomma, abbiamo dei rimpiazzi, forse la parte scientifica è quella che manca di più, perché questo Cosmo SkyMed non ha come principale target la ricerca scientifica, mentre invece Envisat era dichiaratamente progettato per quello. Speriamo di riuscire a rimpiazzarlo al più presto.
Proseguiamo. Environment satellite.
Come? Un environment satellite.
Environment satellite.
Ma le immagini spettacolari che avremmo voluto condividere con voi in questa pausa sono innumerevoli. Io avrei voluto discutere con voi dell'Enterprise che atterra a New York, perché quello era veramente bellissimo. Vediamo se riesco a recuperarla una, la mettere eccola qua. L'Enterprise, ovvero il test per i voli atmosferici dello shuttle, ha raggiunto la sua sede definitiva a New York, ma non è l'unico, vero Paolo?
Sì, perché sono iniziati i trasferimenti per le destinazioni finali degli Space Shuttle dopo il ritiro della flotta con l'ultimo volo, l'ultima missione nel 2011. In particolare sono iniziati dalla fine di aprile 2012 con dei voli portati in volo, 2 di queste navette spaziali, dallo shuttle carrier aircraft, il Boeing 747 modificato, per portare in groppa in volo le navette spaziali. Lo Space Shuttle Discovery è stato portato da questo shuttle carrier aircraft dal Kennedy Space Center all'aeroporto di Washington verso la sua destinazione finale, che sarà un padiglione, una sede distaccata del Museo Smithsonian, il mitico Museo Aerospaziale Smithsonian, il National Space and Air Museum. La sua destinazione finale, la destinazione quindi di Discovery, è l'hangar in cui era tenuto in esposizione fino a poche settimane fa la navetta Enterprise di cui parlavamo. Quindi l'Enterprise è stata tolta da quell'hangar per fare spazio a Discovery, che è stato portato all'interno, ed Enterprise è stata poi caricata sempre sullo shuttle carrier aircraft per portarla in volo a New York, alla sua sede definitiva all'Intrepid Museum di New York. In entrambi i casi, cioè l'atterraggio a Washington e l'atterraggio a New York, è stata colta l'occasione di questi voli per dare anche spettacolo. Questi voli sono stati resi intenzionalmente più lunghi del necessario per sorvolare varie zone anche lungo il percorso e anche per sorvolare le città di destinazione, per consentire alla cittadinanza, agli abitanti di quelle grandi metropoli americane, di godere per l'ultima volta dello spettacolo di queste navette spaziali, questi veicoli spaziali di test in volo. Dicevamo di Enterprise, che è stata portata proprio in questi ultimi giorni all'Intrepid Museum, che è un museo militare e navale nella città di New York, che ha in esposizione diverse navi museo, diversi veicoli e strumenti militari adibiti a museo, in particolare la portaerei Intrepid della Seconda Guerra Mondiale, sul cui ponte è stato poggiato proprio pochi giorni fa l'Enterprise, intorno al quale sarà costruito anche un padiglione per ripararlo e metterlo in esposizione. E, dicevamo dell'inizio di questi trasferimenti dello shuttle. Una delle sedi NASA che è rimasta un po' delusa dalla scelta delle destinazioni finali degli shuttle è il Johnson Space Center di Houston, dove si sono addestrati per tanti anni e continuano ad addestrarsi attualmente gli astronauti americani, che non solo non ha ricevuto nessuno degli shuttle e nemmeno gli shuttle che hanno volato nello spazio e nemmeno l'Enterprise, ma al quale sono stati sottratti anche dei pezzi di pregio, per così dire, della storia dello shuttle, perché il simulatore dinamico dello shuttle è stato portato via dal Johnson Space Center proprio in questi giorni per essere esposto altrove. Però il Johnson Space Center ha ricevuto anche, per così dire, un premio di consolazione che sta arrivando, è arrivato proprio sempre in questi giorni. Si tratta dello Space Shuttle Explorer. Questa volta non si tratta di un veicolo che ha volato né nell'atmosfera né nello spazio, ma era il modello a scala naturale, una ricostruzione sufficientemente accurata di uno Space Shuttle, che era esposto al Visitor Complex del Kennedy Space Center ed è stato portato al Johnson Space Center, dove sarà poi esposto al pubblico in un padiglione che verrà costruito appositamente, credo. Quindi l'unico shuttle che non ha volato, una ricostruzione fedele e abbastanza accurata che non ha volato, è stata portata in questo importante centro di addestramento della NASA, dove peraltro verrà trasformato per renderlo ancora più simile a un vero shuttle, perché la riproduzione che era esposta al Kennedy Space Center, per quanto fedele, negli interni si discostava in alcuni punti, in alcune situazioni, per esempio credo anche la struttura dell'abitacolo dagli shuttle reali. Quindi verrà ulteriormente trasformato con parti originali per assomigliare ancora di più a un vero shuttle. Quindi è iniziato ufficialmente in queste settimane l'ultima missione degli shuttle, che sarà quella di raccontare la storia di questo programma spaziale trentennale e chissà, magari ispirare nuove generazioni di appassionati o di spazio, o anche di futuri astronauti o di chi lavorerà in questo settore.
Sì, in effetti è emozionante quella, l'immagine del 747 che porta in groppa Enterprise nel cielo di Manhattan, è veramente un'immagine fenomenale, veramente una, da film di fantascienza, perché uno non se la sarebbe mai aspettata. Sì, infatti.
Stai parlando dell'immagine?
Sì. Sì, dell'Enterprise a New York.
Sì, in effetti, vedere uno shuttle su uno shuttle carrier aircraft che sorvola Manhattan non è una cosa che si vede tutti i giorni. Allora, io mi innanzitutto chiedo scusa agli ascoltatori per i volumi che saltano con una velocità impressionante, peggio del normale. Hangout ha questa nuova, non è una cosa ufficiale Google, è una delle applicazioni sviluppate per Hangout per controllare il volume dei singoli partecipanti, e non si comporta per nulla bene. Non so se il problema è mio o dell'applicazione, ma non sta facendo quello che mi aspetto. Comunque, a parte i volumi ballerini, direi che sono contento di essere tornato in linea, ragazzi, mi piace proprio. Stavo cercando di recuperare la scrat per sapere che cosa ci riserva la seconda parte, perché sì, siamo appena a metà, o poco oltre la metà.
Tocca proprio a te, caro Michael.
Innanzitutto vi ricordiamo che tutto quello che vi raccontiamo, quasi tutto quello che vi raccontiamo, lo trovate su astronautinews.it, e lo trovate lì perché una serie di persone, i nostri articolisti, capitanati da Alberto Zampieron, si sono offerti volontari per popolare astronautinews.it e pubblicare le notizie sul forum. Noi di questo siamo super super grati e li ringraziamo, perché fanno un lavoro straordinario di traduzione, adattamento e scrittura in italiano delle news, e sono molto molto contento che qualcuno si prenda questo onere e anche questo onore, perché poi ogni tanto vengono anche citati. Se essere citati da noi è un onore, non lo so. Non so assolutamente darvi conto di donazioni, perché non ho più ricevuto le email da Marco. Probabilmente ci sono una serie di donazioni ricorrenti, spero che non l'abbiate fermata giusto per questi due mesi di stop. Ringraziamo allora, un grazie corale per tutte le donazioni che abbiamo ricevuto in questi mesi di silenzio, e vi ricordiamo che
le ho sotto mano,
se vuoi le ho se riesci a fare una carrellata veloce in 30 secondi, va bene.
Allora, partendo dallo scorso 29 marzo, visto che l'ultimo episodio era del 23, abbiamo, vado velocemente, Matteo Vivona, Raffaele Montagnoni, Veronica Remondini, a cui devo ancora spedire il suo alimentatore, ma ce l'ho qua, ancora Matteo Vivona, ancora Raffaele Montagnoni, vediamo un po', ancora Veronica, e dovremmo avere anche Dennis Grosso, Gianpietro Ferrario, e poi di nuovo Matteo Vivona, Raffaele Montagnoni, e oggi alle 14.30 di nuovo Veronica Remondini. Quindi 5 donatori, spero di non aver dimenticato nessuno, ma grazie mille soprattutto per aver mantenuto la fede mentre noi eravamo fuori linea e quindi sembravamo avervi abbandonato. Grazie di cuore.
Grazie, grazie, grazie. Se volete essere ringraziati, o meglio, se volete aiutarci, su astronauticast.com, non vi so più dire se sulla sinistra o sulla destra, perché ho toccato un po' il layout, vediamolo subito al volo. Ci sono dei bottoncini gialli che vi permettono di fare una donazione tramite PayPal, eccoli qua sulla sinistra, una volta erano sulla destra. Potete scegliere di fare un abbonamento da 3 o di 5 euro, ovvero ogni mese automaticamente vengono presi dal vostro conto PayPal 3 o 5 euro e donati all'associazione ISA, che li utilizzerà per Astronauticast o per altre attività come Stratosfera o come l'organizzazione dell'Astronauticon o quant'altro ci passa per la testa. E il modo migliore per essere informati di tutto questo è seguire il sito istituzionale isa.it, oppure ancora meglio essere su forumastronautico.it, che è il nostro braccio sociale, quello con cui parliamo con soci e non soci e discutiamo delle cose interessanti, ovvero dello spazio, non soltanto delle fuffe associative. E quindi il modo migliore per sapere che fine fanno i vostri soldi. Oppure potete fare sempre con il terzo bottoncino una donazione singola, one time, che è più che gradita. Magari non un euro solo, perché altrimenti va tutto se voi dotate un euro, tipo l'80% finisce a PayPal o qualcosa del genere. Quindi due. Uno grazie, non fatelo, perché non è che non lo vogliamo, ma va perso, quindi non fatelo. che cosa ci avanza nella mia scaletta di questo pezzettino qua. Nella questua non ci sono commenti, ci saranno sicuramente dei commenti ma non li abbiamo raccolti. Cercheremo di rientrare un po' a regime, questa volta andiamo un po' sciolti e scaltri, e come si dice, veloci in questa parte, chiusa l'interludio. Buttiamoci nelle rubriche. La prima è quella che abbiamo lanciato con questa stagione. Il nostro Paolo Amoroso dovrebbe essere pronto a rispolverare, come al solito, nella sua incredibile preparatezza. Ragazzi, non ce la posso fare. Tutto con la sigla.
Bentornati nella rubrica Space 101. In questo episodio prenderemo spunto da una domanda che aveva fatto un po' di tempo fa, una domanda interessante e curiosa, che aveva fatto tempo fa l'utente Michele su Twitter all'astronauta Samantha Cristoforetti. Michele aveva chiesto che cosa sono, a cosa servono i cosiddetti range rulers. Nel note dell'episodio includeremo una foto di questo oggetto, una foto scattata mentre Paolo Nespoli, durante la missione Magistra, si prepara all'attracco del cargo ATV che ha visitato la stazione spaziale mentre lui si trovava in missione. In particolare, il range ruler è l'oggetto che Paolo Nespoli tiene in questa fotografia nella mano destra, vicino al monitor di un laptop, di un computer portatile. I range ruler sono strumenti che servono per misurare, per stimare la distanza del cargo ATV in avvicinamento. Sono strumenti che appaiono, assomigliano a due righelli di materiale plastico semirigido leggero, montati in modo da formare un angolo di 90 gradi, come se fossero i lati di un triangolo rettangolo a cui manca l'ipotenusa. Su questi due righelli è incisa una scala graduata e i righelli si sovrappongono all'immagine, questo righello, questo oggetto, il range ruler, si sovrappone all'immagine del cargo ATV e stimando, anzi misurando la dimensione angolare del cargo in avvicinamento, conoscendone le dimensioni reali, si può calcolare con delle semplici regole trigonometriche anche la distanza a cui si trova nel momento della misura. Quindi questo oggetto si comporta un po' come, è in pratica una specie di regolo calcolatore, un tipo particolare di regolo calcolatore di computer analogico chiamato nomogramma o nomografo. È un tipo particolare di computer analogico che utilizza delle scale graduate, dei grafici per fare una serie di calcoli oppure di misure come in questo caso. Nel caso del range ruler la distanza viene letta direttamente sulle scale graduate di questo oggetto una volta fatta la misura, quindi non c'è bisogno di fare, credo, non ho visto un'immagine da vicino, ma credo che funzioni in questo modo. E l'astronauta può leggere direttamente la distanza, può stimare questa distanza. A cosa serve un oggetto così semplice se la stazione spaziale e il cargo in avvicinamento dispongono di strumentazioni elettroniche, di avionica molto sofisticata? Beh, è uno strumento di backup che serve per dare agli astronauti la sicurezza che gli strumenti elettronici funzionino correttamente, controllando le indicazioni, le letture che danno gli strumenti elettronici con una stima che, per quanto poco accurata, può dare sicurezza, appunto può aiutare gli astronauti a capire se gli strumenti elettronici stanno funzionando correttamente. Ed è curioso notare che con le tecnologie di cui disponiamo, le tecnologie elettroniche di cui disponiamo, venga ancora utilizzato uno strumento così semplice che, se vogliamo, è un discendente di alcuni strumenti di misura astronomica degli angoli molto antichi, come potrebbero essere i quadranti o gli astrolabi. Quindi una tecnologia semplice ma estremamente efficace e affidabile, su cui magari Michael, in quanto ingegnere, potrebbe voler aggiungere qualche dettaglio, nel senso che a volte, avendo strumenti che non possono guastarsi perché non hanno componenti in movimento o elettronici, può essere un vantaggio. Comunque diciamo chiudiamo che... anche in questo caso la rubrica Space 101, ricordandovi che questa è una rubrica 2.0 in cui potete fare le vostre domande o chiederci le vostre curiosità utilizzando una qualunque delle nostre presenze online, e cercheremo di rispondervi nei prossimi episodi. Grazie per l'attenzione.
Gong.
Arrivava, devo soltanto, come si dice, riprendere un attimo gli automatismi. Tempo
non
fa...
Non vuoi una superficie tattile come quella di Franco di Digitalia, che è una figata.
Sì, ciao. Si può fare, soltanto che non c'è.
Grazie alla Questua, che presto sarà
abbondante. Ma direi che non è l'obiettivo principale di Astronauticast. Ma no. Prima bastava che Paolo dicesse: vi ricordo che questa è una rubrica 2.0, e automaticamente io, senza pensarci, avevo già il dittino sul gong, però... Devo riguadagnare un po' questi automatismi. Che
ci sei fuori allenamento.
Beh, stavo pensando che il righellino sicuramente non viene abbagliato dai riflessi, come è successo al leader di SpaceX, di Dragon, o insomma, è il backup del backup del backup, però non si guasta. È sicuramente una maniera molto efficace per stimare le distanze. E proseguiamo. Disegna e designa, mi piace un sacco questo titolo, la missione di Luca Parmitano. Sta per scadere i termini di questo concorso, Marco?
Non ho sotto mano i termini, però vi spiego di cosa si tratta, e poi i termini possono essere tranquillamente letti nel bando presente sul sito ASI, che io abilmente nel frattempo apro, il 14 giugno. Quindi il termine di questo concorso, che forse ha un nome più efficace in inglese, Design and Design, si tratta di trovare un logo efficace e legato alle attività scientifiche o comunque professionali degli astronauti per la missione del nostro Luca Parmitano. Luca Parmitano, sapete, è stato uno dei nuovi astronauti selezionati dall'Agenzia Spaziale Europea ed è stato assegnato alla missione 36-37 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove trascorrerà 6 mesi in qualità di ingegnere di volo, con un lancio previsto per il 2013 dal cosmodromo di Baikonur. E questa attività, questo concorso è molto interessante ed è stato già fatto per almeno 2 delle missioni degli italiani che in precedenza hanno volato nello spazio, sicuramente per Vittori e Nespoli. Si tratta di dare un nome e un logo che naturalmente sarà selezionato tra le proposte che perverranno secondo le modalità stabilite da ASI, dicevamo poco fa, entro il 14 giugno prossimo. Il bando di concorso è scaricabile dal sito, su astronautinews.it trovate la notizia e anche il link che vi porta direttamente alle pagine, quindi diciamo c'è ancora più o meno una settimana di tempo scarsa per provare a dare il vostro contributo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere la persona che ha vinto il concorso, per il quale è stato scelto il nome Magistra per la missione di lungo periodo di Paolo Nespoli, una signora che naturalmente, perché adesso mi serve, questa sera no, forse l'ora tarda non mi aiuta, ma mi sfugge il nome, ma il nostro Gian Pietro Ferrario, che sulla chat me lo saprebbe ricordare al volo se non è distratto. Va bene, comunque è una grandissima soddisfazione che l'ha portata, tra le altre cose, a conoscere di persona l'astronauta Paolo Nespoli, e penso proprio che questo sia solo una delle possibilità che vi darà la partecipazione a questo concorso, naturalmente se risulterete vincitori. Comunque, insomma, come ci suggeriscono in chat, certo, se uno partisse con l'idea di creare un acronimo, scegliere di trovare un acronimo con il cognome Parmitano...
Antonella Pezzani,
esattamente. Grazie mille, grazie anche a Phoenix in chat. Antonella è stata, ripeto, invitata più volte a partecipare a vari eventi e quindi ha anche ottenuto il giusto riconoscimento per la sua ottima fantasia per aver azzeccato, insomma, questo nome misto tra tecnologico e latinismo. E quindi
il
nulla,
premio questa
ho detto
volta
veramente
è ghiotto,
tutto, datevi da fare perché manca pochissimo.
Il premio questa volta è ghiotto, vedere il lancio in Kazakistan non è una cosa che capita tutti i giorni.
No, in effetti è ragionissima, perché se non ricordo male era stato quasi impossibile addirittura per i parenti di Paolo Nespoli accedere a questa occasione, era stata ammessa solo la madre, che poi non ci andò perché era abbastanza anziana. Quindi assolutamente un motivo in più per partecipare, dateci dentro, mancano meno di 7 giorni.
Ok, ci avanzano due cose di cui parlare. La prima è la rubrica del link della settimana, che di solito è fornito dal nostro Riccardo, e vedo che questa volta ne ha messi ben tre, ma tutti dello stesso argomento.
Sì, vanno, diciamo, a completare la news che ci ha raccontato Paolo riguardo la dislocazione degli shuttle nelle varie sedi museali. Ci sono ho linkato tre gallerie fotografiche messo online dal quotidiano The Atlantic, in particolare della rubrica In Focus, dove ci sono foto, praticamente le foto che abbiamo, insomma, quelle delle, diciamo, delle operazioni di messa in sicurezza, di smantellamento delle parti pericolose degli shuttle, sia le foto, diciamo, più romantiche, più spettacolari dello SCA. Con i background più disparati, tra la skyline di New York o il Campidoglio a Washington, insomma. Quindi godetevele.
Sì, sono veramente belle. Questa qua penso che diventerà istantaneamente il mio sfondo del desktop, scusate, ma è assolutamente imperdibile. Lo shuttle sopra lo shuttle carrier aircraft con il tramonto, comunque
spettacolare
con tuo sole. Sono veramente bellissime. Alcune sono più comuni, vedere le operazioni di montaggio e smontaggio dello shuttle sopra al Boeing, ma altre sono un po' più atipiche. Molto molto bella questa sopra i suburbs di Washington, molto molto bella. Grazie.
A proposito,
Riccardo,
di cose pericolose, scusa, interrompo solo perché mi ha ispirato un attimo la frase di Riccardo. Non so se avete visto su Twitter, un paio di giorni fa c'è stato un allarme evacuazione nei due OPF a causa di una fuga di idrazina, quindi materiale altamente tossico che è praticamente letale a contatto con gli esseri umani. Quindi, curiosità, era una cosa che non mi è capitato di vedere molte altre volte, probabilmente un piccolo errore nel manovrare qualche dispositivo ha portato a una fuga di idrazina, davvero strano.
Beh, anche la foto di due Sky in formazione non è male.
Su qual è dei tre link?
È il primo, The Commissioning.
Ah, fammela un po'. Oh, eh sì, sopra le miniere di boro del Rio Tinto in California. Vabbè, sono immagini che faranno la storia. Stavo guardando lo skyline di Manhattan con il World Trade Center 1 in costruzione. Quando sarà terminato, lo riguarderemo tra qualche anno. Diremo: guardate, quando hanno portato qua Enterprise, il World Trade Center 1 era ancora in costruzione. Un po' come quando adesso si guardano le foto dello skyline con le torri gemelle. Si dice, c'erano le torri gemelle.
C'erano ancora.
Sono pezzi di storia che si accavallano, mi piace. E fine anche dei link della settimana, sono bellissime queste foto, grazie Riccardo, me le guarderò poi con calma e cercherò di stamparle, non so, devo...
Sì, bisognerebbe fare stampare
tipo un kit, lì
che scatta la mente del Luigi
no, perché è una cosa che non ho ancora.
Chissà il prossimo Astronauticon, visto che quest'anno per chi rinnovava c'erano delle bellissime foto.
Io lo faccio solo vedere così al volo. Marco l'ha già visto, ce l'ha già fra l'altro, ma non si vede.
Ah, è vero, ma anche se le apri a tutto schermo non sono poi tantissimo ad alta risoluzione, non so come vengono stampate, è un peccato.
Non so, magari ce n'è uno le cerca.
Non so se vedete, non si vede.
No, cosa stai mostrando? Ah, hai fatto la stampa di... è il tuo libro, sì.
No, è un libro che non ha ancora visto nessuno, ha visto solo Marco praticamente.
For Your Eyes Only c'era scritto, io me ne sono stato zitto.
Scusa, bello.
Scusa, scusa, aspetta che lo metto allora in grande così lo vedono anche in chat.
Ah, è un volume fotografico sulla STS-1. È del grande formato, 35x25. E ci sono immagini.
E sei partito fotografico da immagini. Sei partito da
della
immagini
missione. Tutto fino al fine.
Fantastico.
Ce l'ho lì, prima o poi no. Sono quelle cose che uno fa e poi...
Beh, ma scusami, l'hai fatto con self-publishing come al solito, quindi mettilo da qualche parte, sicuramente qualcuno può piacere.
Adesso poi, infatti tutte queste foto mi sta frullando per la testa un'altra roba del genere, ecco.
Però queste non so quanto siano...
Il problema è quello, queste qui sono sotto il coso di, come si chiama, questi qua sono tutte di... Ah no, queste NASA, quelle NASA sono comunque...
ma ci sono anche molte Getty Images.
Reuters, sì, ci sono c'è parecchie cose. Però la maggior parte di quelle sono NASA.
Non direi la maggior parte, diciamo che quelle più particolari non lo sono.
No, beh, io sto guardando sempre il primo solo link, gli altri due non li ho ancora guardati.
Vabbè.
Getty Images, quelle sicuramente non le tocchi.
Chiudiamo la puntata parlando del fatto che sono ormai 20 anni dalla prima missione di un italiano nello spazio e questa ricorrenza verrà degnamente celebrata in quel di Roma e Forum Astronautico ospita le pagine e contribuisce a questa cosa, ma Marco ne sa sicuramente di più, sono rimasto un po' fuori dal mondo su questa cosa, saluto Paolo D'Angelo, però io non l'ho seguita.
Sì, dunque, il vulcanico Paolo D'Angelo, accompagnato da Luciano Castro, hanno organizzato e stanno lavorando alacremente per gli ultimissimi preparativi relativi a questa manifestazione, secondo me assolutamente straordinaria. Chi ci ascolta da zone che sono facilmente, che si trovano vicino e che possono facilmente accedere a Roma, direi assolutamente da non perdere. Il prossimo martedì 12 giugno alle 11 esatte si inaugurerà infatti la mostra Orbita Italia, che si terrà presso la sede Spazio Europa di Roma in via 4 novembre 149, e una mostra che sarà inaugurata proprio dal primo degli astronauti italiani, Franco Malerba, e che avrà ingresso libero. Si tratta di un evento incredibile nel quale saranno radunati per 2 settimane una serie di cimeli, di video, e soprattutto si riceverà la visita di tutti gli astronauti italiani presso questa sede espositiva per ricordare i 20 anni dall'esordio dell'Italia nello spazio dal punto di vista dei nostri connazionali. Infatti il volo di Franco Malerba a bordo di STS 146 è avvenuto proprio nel lontano 1992.
46?
Sì, STS 46 è avvenuto nel 1992, per cui assolutamente da non perdere, anche perché Paolo mi ha anticipato telefonicamente tutta una serie di chicche che saranno lì esposte, io non gliele brucio, voglio assolutamente che vi recchiate lì di persona. E abbiamo avuto anche l'onore di poter collaborare a questa iniziativa offrendo lo spazio web, il supporto per lo spazio web e alcuni supporti video che sono ancora in fase di rifinitura ma che faranno da corollario alla parte multimediale di questa mostra. Quindi ripeto ancora una volta, il 12 giugno alle ore 11, chi ancora non l'avesse conosciuto, chi volesse incontrarlo, ci sarà Franco Malerba in persona a inaugurare questa mostra. Quindi sono veramente contento, spero che qualcuno degli amici della capitale possa rappresentare Isa degnamente, perché io temo purtroppo di non poter essere presente. E naturalmente visitate le pagine di www.forumastronautico.it/orbitaitalia per tutte le novità e gli aggiornamenti che saranno inseriti da Paolo D'Angelo. Già ci sono diversi articoli pubblicati, andate subito a dare un'occhiata.
Diciamo che non ci mancano le rappresentanze Forum e ISA in quel di Roma, eh? Abbiamo Smiley, abbiamo il nostro Luca Di Fino, insomma, qualcuno che...
No, infatti, ma lo stesso Paolo D'Angelo è un nostro socio, però insomma sarebbe stato bello avere qualcuno lì già il 12 in rappresentanza nostra, magari con la bella felpina in vista.
Zio Stefano anche, Stefano Innocenti.
Sì, Stefano, infatti, chi lo sa.
Bisogna mandargli una felpina, però.
Ecco, se qualcuno di voi ci va, mi raccomando, fotografie.
Va bene, no, per me risulta un po' più lontano del solito, quindi non ce la faccio.
Vabbè.
Allora, abbiamo chiuso anche con questa puntata la scaletta, vedo tutto verde, che bello, è un po' come fare il monitoraggio dei sistemi di cose, sì, tutto verde, tutto bene. Andiamo al giro di saluti. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto, il volume è scappato del tutto, ragazzi, abbiate pazienza. È tutto.
Da 45 gradi e 27 primi di latitudine nord vi saluta Paolo Amoroso.
Dalle vallate del nord Italia vi saluta Marco Zambianchi.
Da ovest Ticino, ovvero Carmagnola, vi saluta Luigi Morielli.
E da Modena, nel cuore della pianura padana, vi saluta Rick and Real, anzi Riccardo Rossi, per gli amici Rick and Real.
Ormai è crisi di identità.
Sì, sì, purtroppo sì.
L'appuntamento è per la settimana prossima, molto verosimilmente. Potremo tornare al giovedì, che è la nostra serata canonica. Potrei già dirvi con certezza che non sarà alle 9:30, perché sono di turno serale e non so se riesco a tornare per un'ora decente. Tutto dipende se avrò un'autovettura. E vabbè, non sono fatti miei. E l'appuntamento comunque per la settimana prossima, in una data da destinarsi. Date un occhio a facebook.com/astronauticast o al thread su cui annunciamo le dirette sul forum per avere dettagli. Altrimenti trovate come al solito l'episodio in podcast su astronauticast.com o nel vostro podcatcher preferito. Lancio la sigla al volo, eccola qua. Partirà un po' forte perché ormai con i volumi non ce la posso fare. Per questa sera è tutto. Ad Astra.